We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Stiamo ancora qua, con il cuore impavido, con la dignità di chi ha un grande spirito, di chi ama la città. Ma oramai è più di un secolo, noi ci rivolgiamo a te. San Nicola, fai un miracolo, facci vivere.
Viene davvero da dire forza Bari in questi momenti, non è vero Giorgio? Viene da dire forza Bari.
Ma
in
sì,
questi
in parte
momenti.
Sì, dai.
Ecco, in parte
per
sì.
Forza.
Mentre in sottofondo, buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante che apre una settimana direi abbastanza scoppiettante, almeno per quelli che sono le cose che ci siamo lasciati un po' alle spalle, che sono successe nel weekend, mentre Checco Zalone ci ha regalato questa canzoncina stamattina che abbiamo trovato mentre stavamo discutendo su come aprire la puntata di oggi, se non con il caso De Caro, con cosa? Certo, ci sono ancora gli eventi internazionali che incombono, perché come dire abbiamo avuto l'attentato di Mosca, di cui il nostro meraviglioso rappresentante delle Fodria, forze oscure della reazione in agguato, buongiorno Franco Iappelli, buongiorno a voi. Ma sarà soprattutto il mitico rappresentante delle Fodria che poi ci parlerà oggi del caso Bari, visto dal suo punto di vista ovviamente, ma insomma ci siamo lasciati alle spalle diverse cose, compreso il primo voto all'ONU di non veto, quindi semplicemente di astensione degli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, che è già un altro evento internazionale, mentre Marine Le Pen arrivava in Italia e faceva un attacco frontale diretto a Giorgia Meloni, per niente edulcorato da Salvini che gli stava accanto, e questo ha creato una frattura all'interno della maggioranza. Insomma, ne abbiamo oggi di cose da raccontarvi e di cose da approfondire. Partiamo comunque, io direi, ragazzi, dalle prime pagine dei giornali, ma solo ed esclusivamente per tirare un filo, diciamo, di quello che sta succedendo. E allora, USA, Israele, strappo all'ONU, il Corriere della Sera, Repubblica, allarme ISIS in Europa, Putin, strage jihadista, ma giova Kiev, perché poi anche lì chiariremo quali sono pesi, contrappesi, quello che stava succedendo e abbiamo rischiato per un attimo succedesse. La Stampa, Meloni lega lite europea, quello che appunto vi stavo raccontando sull'intervento di Marine Le Pen al raduno dei sovranisti qui a Roma, c'è stato nel weekend. Libero, la memoria a rate di De Caro, e sul caso Bari, antimafia del PD, apriremo il primo capitolo della nostra rassegna. La Meloni blinda Piantedosi, il PD in tilt dopo la foto di De Caro, il Giornale. E ancora andiamo, il Domani, Gaza, l'ONU chiede il cessate il fuoco, furia di Netanyahu contro Bari, ma dalla villa al Twinga, soccorso Santanché, perché abbiamo anche un caso Santanché che però si è già aperto da tempo e che sta arrivando a compimento. Una cosa che farà piacere al nostro Franco, il titolo del Messaggero, test psicologici per le toghe. E insomma, non solo le pagelle, arriva in CDM la norma che prevede l'esame attitudinale dopo l'orale, che mi sembra una bella idea.
Ma io gli farei superare pure quello fisico del cerchio di fuoco.
Sì, anche io, cose, insomma, no? Anche io. Ma
non mi risparmierei.
Neanche
non mi risparmierei.
Io, però insomma è un primo passo, io direi un primo passo. No?
Doveroso.
Il Manifesto, bellissimo titolo, il veto strappato, e ancora Putin, è stato l'ISIS, ma chi è c'entra, è per forza, deve in qualche maniera fare appunto la sua parte, di carnefice, colpo per la tregua per Avvenire, e infine supermissili su Kiev, sale l'allerta NATO. Insomma, allora parliamo da De Caro perché nel weekend, dicevo, si è aperto un caso politico abbastanza scivoloso sia per la destra che per la sinistra. La destra per come lo ha aperto e la sinistra per come lo ha gestito, secondo me. Allora, stiamo parlando del sindaco di Bari, un uomo che da tempo non solo è l'uomo che ha, come dicevamo prima con Giorgio, che ha ripulito Bari Vecchia, ma è anche l'uomo che è presidente dell'ANCI, che sarebbe l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi il capo di tutti i sindaci d'Italia. De Caro rappresenta per il PD, e comunque rappresenta per la sinistra, una sorta di caposaldo, perché è da sempre persona che ha un seguito elettorale e anche personale molto importante. Insomma, si è creato il suo potentato all'interno della Puglia. Come siamo abituati a vedere negli ultimi tempi, Giorgia Meloni ha questo vizio di pretendere le poltrone che furono un tempo della sinistra. E tralasciando quella che è stata la tramvata che ha preso in Sardegna, poi in tutte le altre occasioni lei decide che vuole un territorio e quindi decide di ottenerlo con le buone o con le cattive, in questo caso con un mezzuccio. Cioè Piantedosi si è messo in testa di essere il soldato obbediente alla bisogna e quindi si è inventato delle infiltrazioni mafiose all'interno del comune di Bari per giustificare l'intervento di una commissione ad hoc che debba valutarle e quindi che possa anche decidere di sciogliere il comune. Allora, questa situazione è assolutamente pretestuosa, ma dall'altra parte, invece di trattarla come tale, è stata gestita peggio da un personaggio che è il governatore Emiliano, governatore pugliese Emiliano, il quale ha ovviamente dato la stura a una serie di congetture, proprio perché ha detto che quello che si sospetta di Emiliano in qualche maniera è vero, cioè la sua frequentazione coi boss o con la famiglia dei boss locali è una cosa che a lui è nota. di fatto dando un destro dando il destro alla destra, scusate il bisticcio di parole, per continuare
un assist per continuare ad
attaccare De Caro. Insomma, la situazione si sta calmierando solo perché è intervenuta Giorgia Meloni a dire a Piantedosi non esagerare, perché sennò quello andava avanti come un treno. Ma ciò non toglie che la frattura all'interno della sinistra si è rinfocolata e la destra continua a sostenere che De Caro deve essere allontanato e il comune sciolto, perché dopo un passaggio di un periodo commissariale è ovvio che loro sperano di ottenere un loro candidato alla guida della città. Franco, io vorrei sapere la tua opinione, ma soprattutto dopo voglio sapere che cosa ne pensa di questa questione Giorgio, perché a me sembrano metodi un po' squadristi quelli messi.
Ma siete tremendi, cioè non...
Ancora non ho detto niente, aspetta.
No, allora diciamo che
siete tremendi.
Elena è tremenda,
ecco.
Cioè, dà una visione, cioè effettivamente cioè, il problema non è se la visione e l'analisi è autentica, è diciamo l'approccio che secondo me è come si può dire è eccessivamente di parte, eccessivamente ideologicizzato, se vogliamo. Allora partiamo dal secondo me per la prima volta in vita mia mi trovo d'accordo con il commento di Marcello Sorgi sulla Stampa.
Che dice
che una bella figura ne ha fatta nella destra e nella
ma
sinistra. Da lì bisogna partire, perché infatti lui parla e denuncia il caso di Bari, scrive, spicca per al minimo l'elevato grado di ingenuità del centrodestra e del centrosinistra, dimostrato peraltro da soggetti che ormai dovrebbero avere una certa esperienza per non commettere certi errori. Riepilogando, il sottosegretario alla giustizia Sisto di Forza Italia chiede al ministro dell'interno Piantedosi di aprire la procedura per lo scioglimento del comune del capoluogo pugliese. E qui stiamo fuori dalla grazia di Dio, questo sono d'accordo con voi, perché insomma per arrivare a una procedura di scioglimento
ci vorrebbe quantomeno un intervento della magistratura precedente a questa.
Perché scioglimento? Perché si sarebbero verificate infiltrazioni di tipo mafioso riguardanti i due esponenti del centrodestra passati con il centrosinistra, e quindi ecco che qua già stiamo, come si dice, volano gli stracci, vogliono gli stracci bipartisan, perché qua bisogna vedi, mentre voi è successo questo, la destra, la Meloni vuole quello, vuole quell'altro, io guardo con oggettività e l'oggettività mi dice che se stanno coprendo del ridicolo la destra e la sinistra.
Sì, però per far cadere una giunta di sinistra, insomma. Lo scopo è quello, poi.
Sulla giustizia orologeria, se voi ci facciamo 5 trasmissioni una presa all'altra, mi sembra che forse la destra intesa qui nel senso di Forza Italia, del mitico Berlusconi che fu e roba del genere, insomma, voglio dire, 600 processi, fate un po' voi.
Vabbè, ma forse ne dovranno fare 6.000,
attenzione, perché Giorgio,
tutti quelli che mi hanno tolto è un altro discorso.
Ma io che ti voglio bene,
quelli caduti in prescrizione,
certo,
cui hanno cambiato le leggi, i giudici, le cose. Questo
ma io mi difendo.
Quando diceva
diceva
che era malato e poi stava al Parlamento, ne abbiamo viste di cose.
Ma che vuol dire? È chiaro che io trovo degli escamotaggi per evitare le condanne, mi piove addosso una serie di denunce, inchieste, processi, controprocessi, eccetera. Dico, non ho capito, che devo fare? Mi affido ai miei avvocati.
Forse non delinquere, per esempio.
Ma chi ti ha detto? La parola delinquere, insomma, mi sembra un po'... che si è fatto gli affari suoi è un discorso, delinquere delinquere e da accertare.
Nel momento in cui lui aveva dei personaggi dentro la sua casa, tipo il famoso stalliere Mangano,
e qui ritorniamo,
tanto per, ragazzi,
e qui fermi che stai segnando un autogol.
No, vabbè, vai dimmi.
Perché adesso praticamente lo sapevo che tu avresti tirato fuori Mangano. Oh, però esce fuori proprio da
se
fresco,
ti parlo di Dell'Utri,
fresco
che
come
quello
il bucato,
al quale lui diceva
fresco,
che aveva
fresco di giornata, esce fuori la contiguità di Emiliano da lui proclamata con le famiglie, dice sì, incensurata la sorella,
sì,
e così via.
Stavamo fatto un inciso su Berlusconi, sulla giustizia,
no, veramente, orologeria. Veramente stavamo parlando di Bari,
sì, e tu hai detto la giustizia orologeria, per esempio,
esatto,
ha colpito quell'anima pia di Berlusconi.
No, anima pia non l'ho detto.
Hai detto, dice, poveraccio, 600
processi. 600
processi
non se fanno nemmeno nemmeno all'Andrù, nemmeno nemmeno a Jack lo squartatore. Su, abbi pazienza, significa
la
proprio
la pazienza ce l'abbiamo avuta per 20 anni con Berlusconi.
Questa è propaganda,
non è propaganda. Lui
dovete portare dati di fatto, dovete portare dati di fatto,
dovete ritornare sul caso Bari,
ecco. Oh, allora adesso
dovete
abbiamo
ritornare sul caso Bari, perché il caso Bari è paradigmatico,
è paradigmatico,
come si dice.
Allora il vero problema, scusate che io vi pongo, è la lasciamo perdere, diamo per scontato la manovra, oserei dire inelegante, piratesca della destra.
È molto piratesca. Guarda, gli mancava la cosa, la bandiera con
sì,
il
però
teschio e le tibie,
sì,
e poi c'è
però,
stato tutto.
Però che ci sia una frequentazione, non ho detto contiguità, sì, una frequentazione di esponenti della sinistra, soprattutto di esponenti delle istituzioni, cioè di esponenti della sinistra che ricoprono incarichi istituzionali.
Stai parlando di Emiliano?
Sto parlando di Emiliano.
Lo so. A
ragazzi,
ciascuno la sua croce, come
cioè,
si può
vabbè,
dire.
Allora date ragione a me quando dico beati monocoli in terra cecorum. Qua a Roma c'è un detto famosissimo che il mio direttore ad un tempo, che era di testaccio, ripeteva sempre: gli appessi ricordi, il più pulito qua c'ha la rogna.
Sì,
oh,
certo.
Allora, ecco, cioè qui mi sembra che la rogna dilaghi, che la scabbia invada, non lo so, ma
se
insomma.
Se tu parli adesso, in questo momento, della qualità della classe politica, io posso non darti ragione di più, perché in tempi non tanto remoti, voglio dire, una cosa come una gaffe spaventosa come quella che ha fatto Emiliano, nessuno l'avrebbe mai fatta.
Ecco, io ti faccio una domanda, è una gaffe?
Appunto, lì c'è un problema però che secondo me è territoriale, tutto territoriale, perché Emiliano sarà anche quello stinco di santo che ieri veniva come dire, raccontato dai più alti commentatori grillini, eccetera. Però sicuramente è una persona che ha un ego ipertrofico enorme, e secondo me lui mal digerisce l'ascesa di De Caro e soprattutto la sua influenza sullo stesso territorio, per cui lì è una questione di galli nello stesso pollaio, credo, ritengo che sia una cosa di
una faccenda molto grave.
Esatto.
Se per una questione di ego tu
e quale potrebbe essere
casino
il livello?
No, io ti faccio però Elena.
O è cretino e non mi sembra che lo
allora,
possa essere.
Allora andiamo per dine, scusa Elena.
Andiamo
allora,
per esclusione.
No, non è che andiamo per esclusione, questi sono fatti suoi e come si dice vai a sapere qual è poi la realtà, possiamo solo adombrare delle ipotesi. Allora, prima di tutto, Emiliano non è un cretino, questo bisogna riconoscerlo, è una persona preparata,
e su questo siamo
un ex magistrato e tra parentesi uno che ha saputo, io da quello che mi dicono, governare bene la Puglia, ha un seguito personale rilevante.
Ma proprio perché un ex magistrato l'hanno messo lì, perché almeno riusciva a gestire delle questioni che diversamente sarebbero state complesse, ecco.
Però c'è una falla nella tua analisi, nel tuo ragionamento. Cioè, è vero che io affondo De Caro, ma è pure vero che mi metto una, come si può dire, un distintivo frequentatore di camorristi e mafiosi che non va bene neanche al presidente della regione. Non è che gli dici io distruggo il sindaco perché mi sta sulle scatole.
Praticamente è quello che fa il dispetto alla moglie.
Sì, esatto, eccetera, eccetera. Esatto. Cioè, c'è qualcosa.
Infatti c'è qualcosa che non
c'è
quadra.
Allora, al di là dell'essere incomprensibile, perché è una cosa talmente, dal punto di vista politico, io non sto parlando dal punto di vista politico, talmente scema che non ci si rende conto, non puoi dare un assist di questo genere alla destra, però che cosa ci sia veramente sotto, forse, come si dice in questi casi, lo scopriremo solo vivendo. Di sicuro era quello che volevamo fotografare all'inizio della trasmissione, cioè la destra usa dei mezzi squadristi, dall'altra parte però c'è una sinistra che non sa gestire neanche i suoi, perché purtroppo quello che emerge da questa situazione è che davanti a un'aggressione anche pretestuosa di una commissione ad hoc fatta apposta per tirare giù una persona forte nel sud e conquistare Bari da parte di un esponente la qualunque del centrodestra, la risposta della sinistra è ridicola. Perché siamo davanti al ridicolo, cioè De Caro sì, ha chiamato i suoi, sì, ha fatto la cosa teatrale, che poteva essere anche un'idea
di gestione, fino a che non ha aperto bocca Emiliano era andato tutto bene, era stato fatto tutto secondo i crismi.
Sì, esatto, era andato tutto bene, poi ha detto una manifestazione
alla quale, vista in televisione, io l'ho vista in televisione ovviamente, alla quale ha partecipato una così ampia massa di persone in un periodo in cui la gente neanche va a votare, sinceramente che fosse solo Clark,
certo,
mi pare impossibile.
Per cui
riesce a mettere su una manifestazione di sostegno a una persona alla quale viene riconosciuto un valore, un'onestà e una capacità di governare, che succede che quello a Ciacalova? Ma mi sembra veramente una cosa per cui io non la prenderei con l'incapacità della sinistra, quanto piuttosto con un atteggiamento del governatore al quale non riesco a dare una spiegazione.
Ma guarda, ho guardato sui giornali oggi, se alla mia domanda, perché io poi non conosco il territorio e quindi non posso dare una risposta o fare un'analisi corretta, ma in nessun giornale, che neanche quelli di parte, io ho trovato una spiegazione sul comportamento di Emiliano, cioè ha stupito tutti, capito? Quindi può darsi che sia veramente una cosa di territorio che è lontana dalla concezione.
L'errore è stato clamoroso, perché è uscita fuori l'immagine del frequentatore
di casa
Camorra,
certo,
eccetera. Il discorso però, se andiamo a analizzare bene, voi state guardando la scivolata attuale e politica di Emiliano, ma leviamo adesso di mezzo tutto. La cosa preoccupante è che è evidentemente, come posso dire, un'attitudine, una prassi normale nel sud, sto
di scendere a patti con la criminalità organizzata.
Questo te lo posso dire, perché guarda, ho fatto decine di inchieste da inviato quando stavo al Giornale d'Italia, soprattutto in Calabria, ma anche in Puglia e tutto quanto eccetera. Ti posso dire che si convive con la criminalità organizzata
in varie forme
e anche gente che non è assolutamente camorrista o ndranghetista, come dicono, ti faccio un esempio, mi sembra proprio a Bari c'è il caso di quelle due vigilesse che non mi ricordo se gli hanno rubato i motorini e tutto quanto, che praticamente con 400 euro li hanno riscattati perché gliel'hanno restituiti. Nel sud è una prassi normale, cioè non vai a denunciare ai carabinieri, cioè tramite l'amico dell'amico ti dice: beh, te lo posso far ritrovare io, so 200, so 300 e così via. E questa è proprio la microcriminalità spicciola, però ci convivi, nessuno...
Del resto nei piccoli centri poi c'hai il cugino, il compagno di scuola, il compagno di squadra.
Cioè, ecco, per dire, quando tu ti opponi, voi sapete della mia amicizia con quella... simpatica persona che ed esuberante che viene definita il Cozzaro Nero, no?
Sì.
Il Cozzaro Nero adesso è un simpatico pensionato che rompe le scatole un po' qui, un po' là, eccetera. Ma il Cozzaro Nero una volta era consigliere comunale al comune di Minturno. Denunciò una speculazione edilizia quando un giorno scese dal comune, finita la seduta, ritornò a casa dopo 40 giorni perché i 40 giorni se li fece in ospedale.
Certo.
Cioè proprio era ridotto in una maniera, come si dice a Roma, si dice era un sallazzaro, no? Queste cose così. Quindi voglio dire, Si sa, per esempio io mi ricordo, soprattutto nel sud c'erano i negozi, tutto a 1.000 lire. Dice: come fanno a stare in piedi? Stanno in piedi sì, perché erano della camorra e riciclavano i soldi, ci rimettevano qualche cosa, ma ripulivano i soldi e così via. Questa è un'economia che vive in questa maniera, cioè, ora io non è che sto assolvendo Emiliano, ne sto dicendo, cioè se non ci fosse, purtroppo ha commesso un errore, ammettendo che sia ingenuità, lui, guarda, voglio spezzare una lancia a suo favore, anche se ci credo poco in questa difesa che gli sto facendo a gratis. Può darsi che lui ha illustrato una situazione che, vista la normalità ambientale,
gli è sembrato normale
dire, dice, che vabbè,
è quasi
andato
peggio
io.
Di quello che stai dicendo te, di quello che ho detto io.
Comunque
quasi
lui
peggio
ha detto,
come cosa,
lui ha detto,
cioè,
una
parole
cosa,
dal senso sfuggite,
perché stiamo a Bari, se fossimo stati al nord, anzi se fossimo stati nel Veneto, come si dice, è il tacon le pesor del buso, insomma,
sì,
no?
Sì,
ecco,
sì,
comunque
sì.
Lui ha detto una cosa che mi ha fatto molto pensare, perché ha giustificato questo suo atteggiamento dicendo: ma io ho voluto fare quello che avrebbero fatto i carabinieri. E mi ha ricordato la cosa che diceva dalla chiesa quando un suo carabiniere era stato mandato in un quartiere di Palermo, era stato minacciato, aveva subito tutto quello che possiamo immaginare, e lui l'aveva preso sotto braccio e aveva fatto la passeggiata con lui nelle strade del quartiere per dimostrare che lo Stato c'era, eccetera, eccetera. Emiliano in qualche modo ha voluto fare questo, ha detto, poi non lo so se sia vero.
Ma ovviamente.
Cioè rassicurare la persona,
allora,
portandolo...
Diciamo una cosa che, senza tema di smentita, perché è effettivamente la fotografia cronistica della cosa. Qui ci sono due... c'è stata un'operazione fatta dal centrodestra, che è un'operazione assolutamente vergognosa, a mio giudizio, di costruzione di un dossier per fare in modo che la Puglia e in particolare Bari diventino contendibili alle prossime elezioni, che di qui a breve poi ci saranno anche in quella regione. Dall'altra parte c'è la fotografia, purtroppo, e l'immagine plastica di una sinistra che anche tra le persone che dovrebbero darsi manforte riesce a darsi calci nel sedere, a ostacolarsi. Quindi Meloni, possiamo tirare le somme da questo ennesimo episodio, può dormire sonni non tranquilli molto di più, semplicemente perché dall'altra parte c'è il vuoto pneumatico.
Sì, comunque è in qualche modo divertente questa cosa, che l'opposizione ai leader della destra e della sinistra la facciano avversari interni,
sì, assolutamente sì.
È buffa sta cosa.
Allora, a proposito di avversari interni, io vi porto sul secondo tema di questa puntata, che non vuole, diciamo, non è che non vogliamo farlo, diciamo che le cose, i grandi eventi internazionali che hanno contraddistinto le ore precedenti all'inizio di questa trasmissione, quindi stiamo parlando dell'attacco ISIS in Russia, quindi stiamo parlando di USA e Israele, il voto all'ONU che comunque ha segnato un passaggio importante, perché per la prima volta, lo dicevamo prima, gli Stati Uniti non hanno posto il veto, ma si sono astenuti, consentendo quindi l'ONU di fare la richiesta internazionale del cessate il fuoco durante il periodo del Ramadan sulla striscia di Gaza. Ebbene, questi fatti, e poi li vedremo anche nella loro prosecuzione in settimana. Invece noi, quello su cui vogliamo andare a fare un ennesimo approfondimento, riguarda la Lega. Perché? Perché ieri c'è stata il grande raduno dei sovranisti a Roma, organizzato da Matteo Salvini e dalla Lega Salvini Premier, dove ha partecipato Marine Le Pen, erano assenti altri personaggi di spicco.
Fra cui molti leghisti,
personaggi di spicco del carnet internazionale sovranista, ne mancavano altri importanti, ma comunque, insomma, Marine Le Pen c'era. E da quel palco, sulla Tiburtina, è partito un doppio attacco. Il primo da Salvini verso la Meloni, quando alla sua platea ha detto con candore: speriamo che nella prossima Europa qualcuno non scelga Macron e che stia invece con i suoi alleati, con questo mandando a Giorgia un messaggio: è meglio che ti ricordi da che parte stai, soprattutto con i tuoi amici tipo Orban. Dall'altra parte invece c'è stata Marine Le Pen, che ha fatto un attacco sostanzialmente frontale alla nostra Premier, e questo ha creato ennesimi dissapori all'interno della maggioranza. Soprattutto ha fatto sì che si scoprissero un po' gli altarini, se così gli vogliamo dire, che ci stanno all'interno della Lega in questo periodo. Una Lega che tra scope e striscioni, da Pontida a Monza, comincia a rumoreggiare in maniera evidente contro il capitano. Un pezzo di Lega gioca contro il leader, il simbolo della rivolta contro Bossi. Vi ricorderete le famose scope di Maroni, sono tornate a essere, sono ricomparse in un manifesto, e stavolta il fondatore appoggia i ribelli, sarebbe Bossi che appoggia i ribelli contro Salvini, che ha fatto sostanzialmente della Lega un partito personale. È apparso questo striscione in Lombardia: la base leghista non è contenta, il cerchio magico non ci rappresenta, congresso subito. E allora, Franco, congresso subito, noi lo diciamo da tempo che dopo le elezioni europee ci sarà sicuramente qualcosa che diciamo interesserà il governo dal punto di vista di un possibile rimpasto. Però secondo me Salvini non ci arriva alle europee.
Dunque,
se continua così.
Intanto c'è una irregolarità, se vogliamo, che i congressi per statuto nella Lega dovrebbero verificarsi ogni 3 anni. Mm-hmm. E sono 9 anni che il congresso non c'è. E quindi la base mugugna.
La Lega per Salvini Premier si è blindata con Salvini, che ha portato in Parlamento i suoi, si è blindato, certo, anche all'interno del governo,
secondo,
con persone di sua stretta osservanza. Quindi, insomma,
alcuni,
la Lega è lui, punto.
Secondo alcune voci del territorio, sia ben chiaro, cioè che poi nella Lega sono quelle che contano, perché se la Lega ha ancora un senso, ce l'ha proprio nei territori del nord, dove è radicata, dove ha le amministrazioni, dove ha le sezioni, insomma, dove esiste. E qui questa, chiamiamola, militanza di base ne ha, come si usa dire, le tasche piene di questa situazione, e comincia a rumoreggiare. E sì, voci che circolano, ma abbastanza consistenti, è che dopo le europee c'è sta famosa scissione di base, sì, e si va verso una forza nord.
Sarà la notte dei lunghi coltelli, io credo
che lì voleranno stracci brutti, volano stracci brutti, anche perché, sai, voglio dire, qui tu stai parlando, ecco perché quando tu parli di forza nord dove la parola Lega non c'è, perché attenzione, la parola Lega è una cosa che Salvini si è comprato, quindi la Lega
in questo momento
è un marchio che lui rappresenta. Forza Nord è semplicemente uno slogan che raccoglie personaggi come Flavio Tosi, che raccoglie personaggi come Roberto Cota, che voi molti dei nostri ascoltatori non ricorderanno, ma insomma è stato un leghista di primo piano. Sì. Nella prima lega, quella di Bossiana, e insomma, però
c'è un particolare dietro questa Forza Nord, che esercita una certa suggestione, come abbiamo detto, sui militanti, si intravede l'ombra di Antonio Tajani e di Forza Italia. È più che un'ipotesi, insomma, cioè praticamente. È un rafforzamento al centro tra Forza Italia e questi fuoriusciti della Lega.
Sì, tu hai perfettamente ragione a livello strategico, ma quello che io vedo proprio a livello interno della Lega è che i leghisti del nord, cioè io sto parlando della bassa bergamasca piuttosto che dell'Interland milanese, eccetera, eccetera, non ne possono più di una persona che si fa solo ed esclusivamente i cavoli suoi. Cioè se tu parli in questo momento di un rimpasto nella Lega all'interno della compagine di governo, vedi i sorrisi a 60 denti da parte di quelli di Fratelli d'Italia, di quelli di Forza Italia, che non vedono l'ora di far fuori dei personaggi che sono sostanzialmente dei sicari di Salvini, perché non, insomma, sono uomini suoi e con cui è difficile il dialogo, perché Salvini pensa solo e sempre esclusivamente al proprio tornaconto personale, non a nient'altro, e quindi quando fa delle operazioni come questa che ha visto senz'altro Forza Italia come Fratelli d'Italia come promotrice, stiamo parlando della questione De Caro, ma ha trovato uno come Piantedosi che da buon poliziotto gli ha messo insieme il dossierino, gli ha fatto tutte le cose, eccetera. E Salvini è uno di quelli che potrebbe contendere con un uomo della Lega il territorio barese. Allora, è chiaro che probabilmente al nord, dove hanno ancora i problemi con le quote latte, perché diciamolo è così, hanno ancora problemi con questo tipo di argomenti, di contendere Bari al centro-sinistra gliene frega il giusto, ok? Vorrebbero che qualcuno stesse più sul territorio, ma uno come Salvini non lo è assolutamente. C'è poi tutto il discorso internazionale. A Bruxelles dovremo restare uniti, dice Salvini, e forse su questo però un cincinino di ragione nei confronti di Giorgia Meloni ce l'ha. Ma qual è la strategia della Meloni in Europa, Franco, secondo te? Che cosa punta lei in questo momento, quando si dice che farà comunque il 26-27% alle europee? Primo partito italiano senz'altro. Ma poi?
Poi si vende al migliore offerente.
Ah, ecco.
Cioè, mentre tu parlavi, cioè se io conosco bene l'astuta Giorgia, perché sembra che dalle parti del PPE non se ne parla proprio di imbarcarla, di cose del genere. L'accordo con Ursula, insomma, è tutto da verificare ancora, perché non sembrava cosa fatta, ma tutto sommato c'è ancora qualche asperità da limare. E poi c'è questa storia del gruppo dei conservatori va gestito in una certa maniera.
Lei andrà dove avrà più spazio, da chi avrà più spazio,
e poi
il sogno di essere la van der Leyen del futuro.
E poi c'è la contiguità col gruppo di identitario, quello delle Pen, della Lega, delle cose qui. Intanto bisogna vedere i rapporti di forza che usciranno fuori. Sicuramente c'è un rafforzamento dell'estrema destra, questo però non penso che riesca a ribaltare l'avanzata dell'estrema destra. Può essere molto condizionante in futuro, ma non penso che riesca a ribaltare gli attuali equilibri. Forse può, come si può dire, spingere un po' verso destra la politica oppure frenare certe uscite, insomma certe fughe in avanti, soprattutto sulla strategia energetica, sulle rinnovabili, sul discorso della ristrutturazione delle case, su tutto quanto. Penso che la destra cercherà di frenare o almeno di guadagnare tempo.
Vabbè, poi agirà nel campo dell'immigrazione, ovviamente.
Questo
è il terreno fondamentale, allora non gliene frega niente, cioè, poi dei pannelli solari.
No, è la difesa del ceto medio, che siccome tieni presente che questo, pure noi in Italia, questo è un paese dove l'80% sono proprietari di casa,
Certo.
Tu gli vieni a dire che ti tira fuori 20-30 mila euro.
Per cui, come vedi, le battaglie fatte adesso contro i bonus del 110%, eccetera, eccetera, fanno ridere, perché ne ha usufruito buonissima parte dell'elettorato,
hanno fatto il botto nel senso buono del termine, tutte le piccole aziende di costruzione,
cioè, i palazzinaretti, i padroncini, i muratori. C'è stato un boom
dell'edilizia eccezionale. Poi mi dirai che effettivamente anche uno come Panetta l'aveva detto ai tempi di Draghi, i premier, che comunque è una voragine nei conti dello Stato, perché non è che puoi dire alla gente ristrutturati casa pago io. Diciamo che è stato poi fatto con nella solita maniera grillina, cioè senza il controllo, e quindi un po' come è stato fatto all'inizio il reddito di cittadinanza, ma a bomba, diciamo, su tutta questa analisi che stavate facendo, arriva il caso Santanchè. Perché ovviamente il Parlamento, sì, c'è De Caro, sì, va bene, ok, però la Santanchè, un po' quando vi ricordate, diceva allora il PD, sì. Ecco, esattamente, adesso si dice allora la Santanchè. Devo dire che, a proposito di truffe ai danni dello Stato, più che parlare di...
Di un ministro, attenzione.
Sì, esatto. Di parlare di 110%, e lì parlo di Conte, più che parlare di reddito di cittadinanza, e di lì parlo di Maio che si affaccia e dice abbiamo abolito la povertà. A proposito, ieri l'Appendino, in un'intervista che ha rilasciato al mio giornale, a me, me l'ha ridetto con molto candore: guardate che se adesso sono aumentati i poveri è perché il reddito non c'è, cioè quel reddito di cittadinanza, così come lo avevano immaginato loro, poi sono stati incapaci di metterlo a terra per bene, era sicuramente qualche cosa che aiutava in un momento complesso dell'economia mondiale una fascia della popolazione molto molto fragile. Ma detto questo, noi stiamo davanti a un ministro che è Daniela Santanchè, che ha utilizzato durante il periodo del Covid la cassa integrazione per il Covid, che veniva data proprio da Conte a manciate alle aziende, proprio per consentire di rimanere in piedi in un momento di lockdown dove la gente non poteva fisicamente andare a lavorare. Ebbene, la Santanchè gli faceva lavorare lo stesso, casomai da casa,
pagava
lo Stato in cassa integrazione. Ora, la Santanchè è un esempio retrivo di un danno ai conti dell'INPS e quindi un danno ai conti dello Stato da parte di un ministro. Ma io vi posso fare nome e cognomi di gente che utilizza tuttora la cassa integrazione come modo per calmierare il costo del lavoro, per abbattere il costo del lavoro all'interno delle aziende. Quindi fanno finte ristrutturazioni, fanno finti stati di crisi, eccetera, eccetera, mettono la gente in cassa integrazione, la fanno lavorare comunque o la fanno lavorare de meno, ma intanto abbattono il costo del lavoro. Allora, la Santanchè è soltanto il prodromo, come si dice, di una lunga serie di industriali italiani che sulle casse dello Stato ci hanno fatto molto affidamento. Ecco perché, mettendo a casa lei, e probabilmente la metteranno a casa se la rinviano a un giudizio e la tieni nel governo, sarà impossibile. Allora, io credo però una cosa, Franco, e dimmi se sbaglio, la Santanchè andrà a casa dopo le europee?
Penso di sì.
No,
sono...
Non subito.
Anche
se prima
delle europee non la mandano perché sarebbe propaganda negativa.
Bravo, un boomerang. Quindi andrà a casa dopo le europee, favorendo così il rimpasto che dopo le europee sarà necessario fare, sì. Se non altro perché ci saranno degli equilibri diversi che usciranno da quelle urne, dove si va col proporzionale, attenzione, certo. Per cui ognuno si misura per sé. E quindi, siccome usciranno dei dati sicuramente molto negativi per la Lega, forse lusinghieri per Forza Italia, sicuramente di assestamento per Giorgia Meloni, a quel punto il governo dovrà essere quantomeno ridisegnato. E quindi, ridisegnando il governo, Franco, tu che cosa intravedi? Non ti dico di avere la palla di vetro, ma insomma...
Sì, no, non me la ne... abbi pazienza.
No, no, ma come equilibri che cosa pensi che accadrà?
Vedo...
Perché lì poi c'è Tajani e Salvini che staranno più o meno, come dire, non proprio vicini l'uno all'altro.
Vedo.
Non sarei così sicuro sui risultati elettorali, cioè questi sono sondaggi che poi possono essere influenzati da avvenimenti che in questo momento non conosciamo.
Sì, questo senz'altro, Giorgio, questo senz'altro.
Beh,
però...
questo è vero, però stiamo facendo un discorso a spanne. Che però necessariamente è a spanne, però è l'unico che possiamo fare. Le probabilità per il momento sono queste, cioè sono di un grosso ridimensionamento della Lega, di un, chiamiamolo, consolidamento più che altro
di Fratelli?
Di Tajani.
Sì, beh.
E se vogliamo un modesto successo di Fratelli d'Italia.
Perché una conferma il che sarebbe la, molto...
Per questo parlo di modesto successo, perché non è l'avanzata, la cavalcata delle Valchirie, però nello stesso tempo, dopo due anni di governo, riprende gli stessi voti.
È un consolidamento
importante. Perfetto. Il problema è che cosa accadrà. Che cosa accadrà non dipende né dalla Meloni né da Tajani. È chiaro che Tajani, conoscendo il carattere del personaggio, manovrerà sotto banco, perché per sfruttare questo suo, chiamiamolo, eventuale successo. Conoscendo Antonio, lavorerà ai fianchi per ottenere qualche poltrona in più, per mette magari un cappello, qualche cosa alla RAI, qualche cosa alla Cassa Depositi e Prestiti, qualche cosa in questo è un abile manovriere, un abile negoziatore, ecco mettiamo così.
Ma secondo te lui è stata a scuola da Gianni Letta? Da Letta, insomma.
No. Lui,
cioè, è cresciuto così, insomma.
Sì, è cresciuto questa... così. Lui è il nipote del Badoglio, quindi non lasciamo perdere, va. Che poi è stato abilissimo, perché yes man, blindato e bene, poi è stato un uomo per tutte le stagioni, ha avuto una fortuna di quelle clamorose sempre e comunque, va bene. Il discorso non saranno loro comunque, né Tajani né la Meloni, a far saltare il banco, perché c'hanno alcuna intenzione. Il vero problema nascerà da Salvini. Però Salvini esisterà ancora?
No, la domanda non è peregrina, perché noi abbiamo fatto un lungo excursus anche nelle puntate precedenti, in cui abbiamo parlato di Fedriga, che ovviamente già parla con la Meloni come se fosse il prossimo segretario, anzi secondo me l'hanno già incoronato. C'è un discorso molto personale, ma anche molto più importante, che riguarda Luca Zaia. Insomma, probabilmente Salvini non c'è, ma se Salvini non c'è, si porta giù per i rami tutti quelli che stanno con lui, e tutti quelli che sono adesso in Parlamento, Franco, sono uomini suoi. Cioè, allora, la domanda è: la Lega potrebbe uscire a pezzi dalle prossime europee, sicuramente la Meloni chiamerà un rimpasto, ma dentro il Parlamento gli uomini suoi restano. Quindi dov'ha anche la
potrebbero
Meloni?
Potrebbero anche saltare sul carro dei vincitori.
No, potrebbero
i suoi uomini del suo Parlamento, perché poi lì ci si gioca la riconferma, lì finisce la pacchia.
Quello senz'altro. Tutti? proprio tutti?
No, tutti no.
E allora lì cominciano ad esserci numeri nella maggioranza che possono essere abbastanza...
Ma lo sappiamo, lo sappiamo.
La ruota di scoppia c'è
che arriva in soccorso, su.
Sì, ho capito che lo sappiamo che arriva Renzi.
Non aspettano altro.
A proposito, sulle i display, chiamiamoli così, sì, della stazione Termini, nei giorni scorsi sono apparsi siete insetti, siete delle cose, eccetera, che erano in realtà prove della pubblicità elettorale di Matteo Renzi.
Ah sì?
Sì, erano prove, sì, infatti l'ultimo ieri è uscito quello che state sereni al centro con Renzi, con l'hashtag, cioè, Renzi si mette a fare queste cose nella stazione Termini, per carità la mossa è anche geniale, mi ricorda quella Forza Italia, ve lo ricordate, sì, sì, con i bus che c'erano i bambini che piangevano e faceva Forza Italia, che era l'inizio, la prova che faceva Berlusconi sul carotaggio che faceva degli elettori e quindi della mossa pubblicitaria per il lancio di Forza Italia. E così Renzi sta facendo la sua partita a livello di propaganda, partendo dagli grandi tabelloni della stazione Termini. Uno arriva perché va per un treno e si vede state sereni, allora, cioè una roba che io solo per questo non lo voterei Renzi, anche per tanti altri motivi, ma
è il costo di questa campagna pubblicitaria, perché la pubblicità alla stazione Termini, e immagino anche a quella di Milano, penso che costi lira.
Ma credo che costi anche qualche lira. Detto questo, poi sai, Giorgio, i partiti hanno i loro introiti. Detto questo, che un partito come Italia Viva si possa permettere una pubblicità così importante, insomma, fa comunque pensare, dà comunque fastidio rispetto a quelli che sono le vere necessità del popolo italiano, di cui però a nessuno interessa evidentemente un granché. E allora
ma Renzi paga in piastre saudite.
in piastre.
Comunque, a proposito di De Caro, sapete che se sarebbe una delle cose che sono, si dice, dice che è pronto a un posto per mettere lui in lizza per le elezioni europee, insomma, gli hanno già trovato un posto. E poi c'è qualcuno che dice: quando Meloni venne fotografata a Ostia con Silvano Spada, chi vuole fare uno scatto con me porti il casellario, diceva lei. Però insomma, con Silvano Spada lei si è fatta fotografare, vogliamo dire anche questa. A proposito della fotina di De Caro,
beh, ma resta da vedere se sapeva chi era, perché questi oramai i politici tutti, facciamoci un selfie. Su, dai, non qui, come si dice, è sempre il motto del mio vecchio direttore Testaccino, più pulito c'ha sempre la rogna, su.
Più pulito c'ha la rogna, è esattamente questo. Bene, Franco, abbiamo praticamente c'è un'unica notizia che io a 5-10 minuti dalla fine di questa trasmissione vi voglio fare assolutamente commentare. Vi ricordate quando abbiamo parlato della direttrice, anzi del direttore d'orchestra Beatrice Venezzi, che è stata immortalata anche in varie trasmissioni
da Virginia Raffaele,
diciamo, è stata una roba meravigliosa,
bellissima, brava.
Virginia Raffaele, non Beatrice Venezzi, mi raccomando.
No,
allora, Beatrice Venezzi, che appunto ama farsi chiamare il direttore, insomma, vi ricordate quando la criticarono dicendo che aveva insomma, non sapeva dirigere un'orchestra, e che peraltro ci porta a pensare che qualcosa di vero ci fosse, però quegli orchestrali che hanno osato dire di lei le peggio cose, tipo non sa dirigere, eccetera, eccetera, sono stati sospesi dal lavoro e dallo stipendio. Lesa maestà?
No, giustizia, legge del contrappasso.
Del contrabbasso,
del contrabbasso. Così imparano.
Così imparano
a caluniare questa splendida, questa, ma non è mai una santa, questa eterea, meravigliosa, bella.
Avevano detto di lei che non era adeguata e incoerente con l'esecuzione musicale, che è una critica, che è una critica. Cioè, un musicista può permettersi di dire, dopo anni di conservatorio, quello non sa dirigere.
Beh, non erano, allora, tanto per cominciare, non era tutta l'orchestra, erano tre. Ed
e
erano,
quelli hanno sospeso,
esatto, erano quelli iscritti ai sindacati di base. Ma chi sei per giudicare?
Meno male che erano iscritti ai sindacati di base invece che alla CGIL.
Ma comunque, dai, su, si sono beccati una sospensione. Io, quando andavo a scuola, ne beccavo tante.
Ma non esiste al mondo.
Perché la dovete piantare di insulto al prossimo gratuitamente.
Ma quale prossimo?
Gratuitamente.
Viva il direttore.
Di che stiamo, guarda, veramente
come segue, come dirige l'inno a Roma, una cosa
certo. È quello, infatti. Infatti è proprio quello.
Ma voi provocate, ma ragazzi,
è proprio quello.
È proprio quello. Bene, signori, allora,
però non è passata ancora, non ha diretto Giovinezza, su.
Ancora non ha diretto Giovinezza, guarda, non mancherà, io penso
nella presa in giro, nell'imitazione della Virginia Raffaele, cioè quando lei dà il là, no? Mm-hmm. Benito Labaro. Bellissima, guarda.
Ragazzi, io posso dire una cosa, che comunque questi di centrodestra ci regalano veramente delle perle, cioè una come Beatrice Venezia, a parte tutto, lei può avere la sua fede eccetera eccetera, ma dirigere un'orchestra e avere una fede politica sono due cose diverse. Se non sei capace, anche se sei di sinistra, non sei capace. Lei è di destra, vabbè, pazienza, ma non è capace uguale, no?
Ma chi t'ha detto che non è capace?
Perché lo dicono dei musicisti, non lo dico io. Io non mi sarei mai permessa.
Musicisti di parte, faziosi, che devono fare propaganda, per favore, su.
Ma io trovo veramente scandaloso, ora mi dispiace che la
non
cosa...
è mai successo prima, su, se era una gruppettara delle cose, figurate, gli dicevano che era risuscitato Paganini, su.
Ma non è vero.
Era Toscanini in gonnella,
ma non
a Firenze,
Toscanella,
su.
Questo non possiamo saperlo, è così, su,
via la polemica, abbiate pazienza.
Vabbè, allora.
C'è da dire, sì.
vai,
che se fosse stata una gruppettara, sì, avrebbero tirato fuori delle cose sulle sue inclinazioni sessuali.
Esatto.
Qui hanno detto che è incapace, che è un altro discorso.
Ma perché le gruppettare che inclinazioni sessuali
avevano?
Non lo so,
ma la destra si muove in questo modo quando deve criticare qualcuno. Mica dice non è capace, dice no, è questo e quell'altro. C'ha l'amante,
c'ha la mamma
c'ha
così,
la madre.
Cioè, i famosi dossier di cui parlavamo.
Parlavamo del boffo prima.
La Schlein c'ha la compagna donna e chi gli dice niente?
No, mazza, chi gli dice niente?
Hanno massacrata. L'hanno massacrata, però per dirti, allora qua, non è che dicono che la Schlein è incapace, che ci sarebbe da dire,
sì,
no?
Ma lo
che
diciamo
sarebbe,
noi da sinistra.
La diciamo noi da sinistra, eccetera. Dicono che lei c'ha l'amante, dicono che c'è il naso adunco.
No, lo dice lei, il naso etrusco c'ha lei, ha detto.
Etrusco, adunco, che
no, etrusco.
Adombra altre cose,
esatto.
No? Con
etrusco. Etrusco, vabbè, ma se ce l'ha. Ma se ce l'ha adunco, mica è colpa mia,
No. No, ma non è una questione di colpe o non colpe, però quando la destra deve fare il cosiddetto body shaming, come lo chiamano adesso,
il sex shaming.
Adesso non dicono che la Venezia è una bella signora, ma come dire, c'ha l'amante eccetera eccetera, che quelli sarebbero come dire cose per
gossip.
Per screditarla, ma dicono che è incapace e secondo me gli hanno fatto
è
il
perché
danno.
Non hanno trovato niente di peggio da dire,
ma
su.
sì vabbè, ma su questo non saremmo
mai d'accordo.
Non saremmo mai d'accordo su questo. Bene,
ma anche
signori,
qui lo scopriremo insieme vivendo,
ma
vabbè.
Sì, no, anche questo lo scopriremo vivendo,
senti che roba, cioè tu dai a priori Dice, però non si è scoperto niente, ma ti conosco mascherina, ma che scherzi, ma dai, serietà. Vabbè, ragazzi, sì, serietà, no, no, sobrietà nelle nostre critiche.
Noi siamo assolutamente seri e siccome siamo molto seri io faccio partire la nostra sigla. Eccoci. Perché siamo arrivati alla fine anche oggi di questa trasmissione. Il direttore vi ha stroncato. Vabbè, il direttore. Vabbè.
Il direttore.
Bene, allora ragazzi, siccome qui la situazione è assolutamente scoppiettante, io non voglio togliervi niente, vi invito a seguire domani ovviamente la nostra trasmissione, come al solito puntuali alle 10 saremo tutti qui e speriamo di averne ancora, ma insomma questa Beatrice Venezzi ci ha veramente dato un cincinino di pepe alla fine di questa trasmissione, avremo modo di riparlarne. E quindi un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio
Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.